web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Radio Clem, puntata 18 del 26 dicembre 2022. Nel primo intervento si dice: io ti do questo e tu mi dai quello. È qualcosa che è cominciato con il baratto. Mentre nella seconda puntata, nel secondo intervento, nel folklore lucano, ogni anno si sposano due alberi. Nel terzo intervento, che è più gustoso, parliamo degli amaretti teneri, gli amaretti dall'anima tenera, che è una creazione felina, è una specialità gallarese, ben disciplinate, mandorle dolci e amare, e sono i brutti e i buoni anche di gavirate che sono simili. Ed ora un po' di folklore, diciamo, dialettale. Bisogna risparmiare. È una storiella milanese in dialetto milanese. Buon ascolto. www.redigio.it e la storia continua. Io ti do questo se tu mi dai quello. Chi entra per la prima volta in una borsa, Milano, Londra o Zurigo, non importa, si trova di fronte a immagini quasi irreali. Uomini che lottano a gesti, in un linguaggio segreto, per vendere e comprare azioni. I movimenti rapidi delle loro mani hanno il potere di spostare enormi capitali, di donare impreviste prosperità o di mettere in crisi migliaia di persone. Se domani il nostro giornale abituale ci darà una certa interpretazione della politica internazionale o la pubblicità ci convincerà a indebitarci per acquistare un nuovo e superfluo elettrodomestico, è perché oggi, là dentro, uno di quegli uomini ignoti ha alzato due invece che tre dita di una mano. Il mondo dell'alta finanza e dell'economia è il risultato estremo di un'invenzione, alla quale l'umanità arrivò proprio grazie alla rivoluzione agricola del Neolitico e alle nuove realtà sociali che essa determinò. Nel momento in cui uno dei tanti villaggi si trovò di fronte per caso a un raccolto sovrabbondante che superava le sue capacità di consumo e pensò di scambiarlo in un villaggio vicino con qualche altro prodotto di cui aveva bisogno. Il commercio fece per la prima volta la sua comparsa nel mondo. Lo scambio dei beni segnò la nascita di rapporti umani più difficili e pericolosi, ma anche più ricchi. Il mercato, cioè il luogo in cui periodicamente si riunisce la popolazione agricola in un certo e un intero circondario per vendere e comprare, è la forma più tipica, significativa e anche rituale presa da questa nuova attività economica. La sua importanza sociale supera sempre il valore economico degli affari che vi si concludono. Al mercato si va anche, e talvolta soprattutto, per incontrare altra gente, per rinsaldare vecchie amicizie, per scambiarsi notizie, combinare matrimoni e così via. Del resto, le domande che diedero l'avvio al commercio nel mondo antico e molto spesso non dipendevano dai bisogni naturali, ma piuttosto dall'appagamento di impulsi e desideri culturali, prestigio, eleganza, superstizione. Presso molti popoli non esiste neppure il concetto di uno scambio in cui la ricerca del lucro sia esclusiva e preponderante. L'idea occidentale dell'affare, che presuppone sempre una minima dose di inganno, è considerata da quelle genti come un'azione disonorevole. Lo scambio è inteso piuttosto come uno strumento grazie al quale l'uomo può sperimentare il piacere di donare insieme con quello di ricevere. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. In Lucania ogni anno si sposano due alberi. In Lucania ogni primavera il paese di Accettura celebra la festa del maggio. È una cerimonia stagionale e contadina da cui in fondo emergono frammenti di un passato molto lontano. All'alba del primo giorno di festa, un gruppo di uomini armati di accette e di seghe si inoltra nella parte più fitta di uno dei maggiori boschi che circondano il paese. Sono boscaioli e braccianti, i rappresentanti di quella che oggi è la classe meno abbiente. Devono scegliere e abbattere un alberello dei rami simmetrici. L'alberello lo chiamano la cima. E è l'albero dea, l'albero femmina, la sposa di un matrimonio vegetale che costituisce l'essenza di tutta la festa. Infatti, il maggio ad Accettura è il rito di matrimonio tra due alberi. Le sue origini risalgono all'epoca neolitica, quando l'agricoltura fece la sua prima comparsa nel mondo, e alla base della festa preistorica originaria stava la credenza che il mondo della natura vegetale, poiché aveva come gli uomini caratteri sessuali maschili e femminili, potesse venire costretto a produrre abbondanti raccolti attraverso una cerimonia magica che ricalcava un patto matrimoniale umano. Se i boscaioli devono tradizionalmente occuparsi della sposa, allo sposo pensano i massari, cioè i contadini ricchi, proprietari di almeno una coppia di buoi da tiro. E spetta a questo gruppo il compito di trasportare a valle, dopo averlo abbattuto e pulito di fronde e corteccia, il gigantesco tronco fallico dell'albero maschio che viene chiamato il maggio. Il maggio non può misurare meno di 25 metri di altezza, e deve provenire da un bosco molto lontano dal primo per evitare una unione incestuosa. Trascinare un tronco di tale proporzioni verso valle è un'impresa difficile e anche rischiosa, in cui si misura la forza e l'abilità degli uomini e dei loro animali da traino. Il lavoro dura ore e ore. È una prova virile che rende degni i massari di considerarsi per tutta la durata della festa come i veri parenti dell'albero maschio. I parenti della cima, i boscaioli, trasportano invece la sposa verso il paese a spalla con difficoltà molto minori. La discesa lungo i sentieri fioriti del bosco avviene in un clima di allegria ed è accompagnata dal suono di una zampogna, strumento tipicamente femmina. Quando finalmente raggiunta la strada asfaltata, il gruppo si ferma per riposare. La sosta si trasforma in una chiassosa merenda sull'erba. Dalle ceste escono salsicce, formaggi pecorini, salami piccanti, prosciutti e soprattutto botticelle di vino. Ben presto i più giovani, tutti uomini si intende, cominciano a ballare una rozza tarantella mentre altri cantano a gara l'uno contro l'altro quei tradizionali rispetti che non possono mai mancare nelle feste nuziali. La cima, l'albero, donna, era evidentemente intesa l'origine come un parallelo simbolico delle figlie e delle sorelle, che gli antichi clan dei boscaioli preistorici portavano in spose, in segno di alleanza, alle famiglie dei contadini con i quali condividevano il possesso e l'uso delle terre circostanti. Il matrimonio, infatti, ma tra tutte le popolazioni arcaiche, oggi ancora significa molto più di un semplice rito che dichiara legittimi rapporti sessuali tra due individui qualsiasi. Lo scambio matrimoniale delle donne sancisce sempre l'alleanza tra due gruppi che sanno di non essere autosufficienti e dunque temono di poter diventare nemici. 16 maioli, alla fine della discesa del bosco, provoca solo manifestazioni di gioia e sollievo, per i massari all'uscita delle difficoltà dei tratturi della montagna segna un momento drammatico. Bisogna decidere quale coppia di buoi si è dimostrata più meritevole nell'aprire il corteo che entrerà in paese. E ogni anno, a memoria di uomo, i massari, eccitati dal vino e dalla tensione nervosa della lunga mattina, trasformano la discussione in una lite furibonda. Gli uomini si gettano in faccia agli insulti peggiori, si minacciano pesantemente, vengono spesso le mani. La lite però è allo stesso tempo autentica e rituale. I protagonisti si arrabbiano davvero, la loro ira e la loro violenza non sono simulate, ma il luogo, la durata, l'enfasi e anche i gesti esteriori dei litigi sono stati inculcati in ciascuno di loro fin da quando erano bambini. Fanno parte della loro cultura. Per questo si ripetono appuntamenti ogni anno. È bene che una volta ogni tanto l'aggressività latente tra i membri di una società venga lasciata libera di scaricarsi. Bisogna però che l'episodio rimanga circoscritto nella cornice rituale della festa, in modo da non lasciare strascichi e rancori. E difatti la fine è sempre la stessa. Tutti si mettono d'accordo e sigillano nuova pace con lacrime e abbracci. Al tramonto, il grande tronco di maggio, trascinato da 5 o 6 coppie di buoi, fa il suo ingresso trionfale in paese. Intanto, per l'altra via, la cima è già arrivata tra le case. Dovrà però attendere ancora più di un giorno prima di incontrare lo sposo. Per ora abiterà in una piazzetta appartata. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Gli amaretti dall'anima tenera. È una creazione felina. A Gallarate si gustano deliziosi amaretti dall'anima tenera, al contrario di quelli croccanti, i più famosi, quelli detti di Saronno. Vanno dei pasticceri, è un vanto dei pasticceri locali, più che biscotti appaiono i pasticcini, anche se un po' sgraziati, anzi, deliberatamente ammaccati. Sull'origine si intrecciano varie congetture, e la più divertente, anche se non necessariamente la più attendibile, vuole che l'inventore degli squisiti amaretti sia un gatto, per la precisione, un micio di un leggendario pasticcere, o meglio, Ofele di Gallarate, il Furlandoni, che una sera, sul finire dell'Ottocento, avrebbe messo un'infornata di biscottini alle mandorle a lievitare in attesa di cuocerli al mattino. Nel tepore della pasticceria, situata al 17 di via Mazzini, sonnecchiava un gatto, il quale, destatosi nottetempo, per andare a spasso come tutti i mici, camminò storditamente sui biscotti. Al mattino il Furlandoni, comprensibilmente arrabbiato, voleva gettare tutto, ma la moglie, accorta e parsimoniosa, gli suggerì invece di infornare i dolcetti così come stavano, senza preoccuparsi dell'aspetto. Il pasticcere, ubbidiente, come tutti i bravi mariti, seguì il consiglio della signora Furlandoni e mise in forno e poi in vendita i biscotti. Fu un trionfo. Erano nati gli amaretti teneri di Gallarate. E quando il Furlandoni l'anno seguente vendette il negozio a un altro pasticcere, il Belli ci aggiunse la ricetta, che poi venne trasmessa agli apprendisti del Belli, divenuti a loro volta, salvo qualche eccezione, i fondatori delle pasticcerie che vanno per la maggiore a Gallarate. Una specialità gallaratese e ben disciplinata. Secondo un'altra ipotesi, anch'essa alimentata ad arte, pare che i pasticceri gallarati ai primi del Novecento volessero imitare i colleghi di Saronno, sfornando per imperizia amaretti teneri invece che croccanti. Ma poiché erano ottimi e delicati, i gallaratesi continuarono imperterriti a farli a modo loro. Sta di fatto, in ogni caso, che la tradizione degli amaretti di Gallarate, originatasi presumibilmente ai primi del Novecento, è perpetuata dalle più rinomate pasticcerie cittadine con amorevole cura artigianale. Per proteggere la tipicità del prodotto, il Comune di Gallarate ha redatto un disciplinare di produzione, al fine di ottenere quantomeno la certificazione DECO, denominazione di origine comunale, che stabilisce ingredienti, dosi e procedure di massima. Ma la vera fama per questi biscotti è arrivato quando un pasticcere gallaratese, orgoglio dei propri amaretti, ha pensato di metterli in vendita presso il vicino aeroporto intercontinentale della Malpensa. Oggi i teneri amaretti di Gallarate fanno sfoggio di sé in vetrine gastronomiche di Londra e New York a prezzi da gioielleria. Le dolci amare. Per fare gli amaretti teneri al modo di Gallarate ci vogliono mandorle dolci macinate fini con mandorle amare e armelline, albumi e zucchero con eventuale aggiunta di vaniglia, impastati su fuoco dolce, spolverando i biscottini di zucchero a velo prima di infornarli. Ma ogni pasticcere ci mette qualcosa di suo, non solo nel calibrare gli ingredienti. E ciascuno vanta i propri metodi. Le mandorle devono essere macinate 3 volte. La lievitazione naturale deve protrarsi per una giornata intera. La cottura a forno basso deve durare 10 ore e così via, e non è finita. Siccome dopo ore e ore di lavoro i teneri amaretti paiono troppo belli, non potendoci più affidare al gatto del Furlandoni, prima di essere gustati sono amorevolmente schiacciati uno per uno a mano, nel rispetto della tradizione. I brutti e buoni di Gavirate. Gli amaretti di Gallarate non devono essere confusi con i brutti e buoni di Gavirate, fatti più o meno con gli stessi ingredienti ma croccanti e di forma diversa. I primi a sbandierare le differenze sono proprio gli abitanti di Gavirate, all'estremità settentrionale del lago di Varese, sotto l'incanto del massiccio del Campo dei Fiori, che a loro volta respingono ogni possibile confusione con i brutti ma buoni piemontesi di Borgomanero, in provincia di Novara. Anche qui sull'origine dei biscottini si intrecciano ipotesi diverse. Secondo i discendenti di un celebre pasticcere locale, il fondatore nel 1875 di uno storico esercizio in piazza Municipio, i brutti e buoni sarebbero stati inventati nel 1878 dall'Avo, conquistando così forma e fama imperitura e soprattutto affezionata clientela fra i personaggi di spicco in villeggiatura da quelle parti, tra cui Giuseppe Verdi, ma che nei suoi brevi soggiorni a Quasso al Monte, nonché la regina Elena, chiamava a sostare a Gavirate ai primi del Novecento per rifornirsi di brutti e buoni, mentre si recava in automobile a Ternate, presso la residenza della contessa Leopardi, sua dama di corte. Qualcun altro invece, forse fra i pasticceri rivali, maligna che i brutti e buoni sarebbero nati anch'essi da un caso fortuito, ovvia l'eccesso d'albume dell'impasto, sempre per intercessione del santo dei maldestri. Sia come sia, i brutti e buoni sono oggi un vanto di tutte le pasticcerie di Gavirate, anche se anche di quelle che non se ne rivendicano l'origine, rappresentando un'attrattiva in più della bella cittadina, nonostante da più parte si cerchi di imitarli, specie in quelle valli comasche e bergamasche. Il nome Brutti e Buoni si confà a gente abituata a badare al sodo. All'aspetto non importa, è il gusto che conta. E la ricetta è semplice. Montati a neve, degli albumi con poco zucchero, si aggiungono mandorle e nocciole macinate, zucchero a velo ed essenza di vaniglia. Introdotta l'amalgama nella siringa della pasticceria, si depositano su una placca imburrata a tante palline che usciranno dal forno sotto forma di croccanti biscottini bitorzolati, incartati a coppie e gustati con il tè. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Bisogna risparmiare. Ma te viste che l'indice del costo della vita è continua ad aumentare? L'ho visto, sì. Chi oramai le più un indice, le un dito, tanto le aumenta. Ma bisognerebbe trovare un rimedio. L'unico rimedio è quel da guadagnare più sé. La mie invece la dice che bisogna risparmiare. Guadagnare più sé serve una gota, perché più sé si guadagna, più sé si spende e più sé i prezzi vanno su. È un ragionamento che la fa alla donna di servizi che la gado mandano aumenta. Ma le menga riuscita a convincerla. E allora adesso sem senza dona e da conseguenze la memie le inversa de mat. E mi che dici? Ma te se venga contenta? In fin dei conti, a risparmio i danè della donna, no? Le menga la tua teoria che bisogna risparmiare? E lei, cos'è che la dis? La dis che sarei a me, piuttosto, che mi smettesse di fumare, che costa un sacco di danè e fa anche male alla salute, con tutto quel che costa il dottore. Anzi, un qualche mese fa all'Alfonsa, la mia cos'è che la fa? Per risparmiare il dottore, la comprà l'enciclopedia medica in 3 volumi. La spendì 50.000 franchi, però, in scila di slei, in poco tempo facciamo l'ammortamento del capitale, perché risparmiamo un sacco di danè non andando più dagli specialisti. La portà a casa in 3 volumi e la cominciò a leggere. La legge una mezza giornata e siccome le menga abituata a fare sti sforzi mentali, anche venne in mal da co e mi toccò andare giù da volare in farmacia a comprare mucci dei pastilli. Ma siccome che il mal che andava a minga giù ai di, forse le meche te vaga del dottor, ecco, ti appena te podi in criticam, te sei tu contento, ma no, diceva in scivo per la tua salute, alla mia salute che pensi mi, insomma, piuttosto che andare al dottor, la tenue il mal de copa al quaterdì. La si metteva la borsa del jazz in testa e siccome questa borsa l'aveva vesa da me il navili, ma lei per risparmiare l'ha mai voluto cambiarla. E l'ultimo dì la si è servita in mezzo e l'è venuta già tutta l'acqua in sul divan che mi toccava fare de nuovo perché era restata una magia grossa in sci. Intanto all'Alfonso l'aveva leggiù quasi tutta l'enciclopedia medica e un dì, che una sua misa la sei malata, la gadale la ricetta. Mi somminga se l'era destinici o le ha sbagliate a leggi, oppure la se sbagliata che la povera Crista capì, fatto sta che dopo 3 dì l'aveva morta. La madocina! Sì, sì. Ma l'Alfonso la continua l'istesa legge. Dumè che quando la finì, a chi era venuta la convenzione, da vecchi quasi tutti malati che erano in sui liber. E sì, me stipendi e mi andà via dal farmacista. E il peggio, lei, che era figlia di mandare giù medicine, la si è malata sul serio. Allora, amico di Alfonso, chi bisogna andare al dottore, se no invece dell'ammortamento del capitale, a fermi il to d'un ammortamento. E l'è andata? No, l'è andata in clinica. 30.000 franca al dì. Meno male che in una settimana l'è guarita e l'è tornata a casa. Adesso la fa a goda tirarmi su dagli esaurimenti. A mandì di mangiare tutti i mattini pane e salam che è il migliore costituente. Allora, te sai cosa fem? Avem a comprare un bel salam. No, ma no, no, che bisogna risparmiare. Noi andiamo alla fonte. Avem in campagna, compriamo un maiale e poi gademo dal contadino di ingrassare. Quando è bel gras, a che fem fai salam. Ma da chi? Dal contadino. In scena costa di meno e poi avere un salam casalingo, il vero maiale. E ti, cosa ti dici? Mi dici che è una roba troppo complicata. Le mai andare al cervello e comprare un salam già bello fa. Ti sei che mai avuto la visione chiara delle cose? Dammi a trama, a me. Andiamo in campagna a tu un poncel. E sì, siamo andati in campagna. E comprare il poncel. E sem pagà un nutri della testa e che andà al contadin da ingrassare. Da che il di lì è cominciata per me la via Crucis. Tutte le volte che era a tavola riusciva mai a mangiare in pace un qualcosa. Quando se la della Dre a finì, a mettermi un piatto di risotto ed ecco che l'Alfonso la mi fermava la mano e faceva: vansene un po' per il poncel. Se mangia bene e resta più se savurino, e mi toccava stendere mi per far ingrassare lui. E poi, tutti i domenici, doveva sciapare la macchina e andare a trovare sto pulcel per vedere come stava e portargli i generi dei conforti che avevo messo via per lui in tutta la settimana. Alla fine, quando venne il momento di dare il viatic e di fare il salam, se arriva là dal contadino che mi fa: «Uè, chi che capita una roba?» «Ma che roba?» «Che il pulcel le scappa.» «Così?» «Sì, stamattina sono andati a vedere e che era più. L'ho cercata dappertutto, ma l'ho mica trovata. Chissà dove l'è andata a finire. Forse le arriva fino all'autostrada. Perché sì, la fa rifornimento e andare a Palo a Ciapassù. No, volevo dire che sull'autostrada un quel camion la carica e la porta via. Ma amico, cosa fa? È mica colpa mia. E mi è venuto in magone. e pensa a tutti i furchettati del risotto che aveva minga mangiato pasto delinquente un pochel. E la funsa le è impietrita, ancamò più sede quando era morta la sua misa. Insomma, il salam ne tocca comprare dal contadino, che quest'anno, si sa come l'è, an fa i dubbi del solito. www.radiogio.it e la storia continua. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.